Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto a chi ci ascolta in streaming su radioparma.it, sulla nostra app. Un saluto anche a chi ci ascolta in differita sul podcast. Una puntata che insomma inizia più che mai ad avvicinarsi alla trasferta di domenica a Genoa-Parma in programma a Marassi, allo stadio Ferraris, in programma alle 12.30 del 12 gennaio. Ancora una partita alle 12.30 per il Parma, poi ce ne sarà una più avanti ancora col Milan in trasferta il 26 gennaio. Ma c'è chiaramente anche e soprattutto il mercato che tiene banco. Proprio questa mattina è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Matthias Løvik, questo giovane laterale sinistro norvegese. Era già praticamente tutto fatto ieri, le visite mediche che abbiamo raccontato e testimoniato anche nel nostro TG Sport con le immagini, visite mediche per il giovane classe 2003 norvegese. Oggi la comunicazione ufficiale del Parma: titolo definitivo per Løvik e un contratto praticamente di 4 anni e mezzo, cioè fino al giugno 2029. Segno che dunque il Parma punta forte su questo ragazzo. Viene per il momento confermata la linea, la scelta, la filosofia di mercato del presidente Kraus di giovani di prospettiva, anche se qua mi sento di ricordare come Matthias Løvik in realtà abbia già un'esperienza anche internazionale che è superiore a quasi tutti i suoi futuri e nuovi compagni di squadra, visto che già oggi si allena con i compagni. Non avrà una grande esperienza, ma è sicuramente molto più grande, ben più importante e cospicua rispetto a quasi tutti i compagni di squadra, perché lui ha fatto tutta la trafila delle giovanili della Norvegia fino all'Under 21, 32 presenze e una rete, ma soprattutto con il Molde ha collezionato 110 presenze e 7 gol e ha giocato sia in Europa League che in Conference League e anche nelle qualificazioni in Champions League. Dunque è un'esperienza che sicuramente non è completa, ma è importante in una squadra come quella del Parma. Ha detto: firmare per questo club è un grande onore, un club così grande con una storia incredibile, alcuni calciatori leggendari hanno giocato qui, cercherò di fare il mio anche nel rispetto del loro nome, non vedo l'ora di vedere tutti i tifosi del Parma. Questo ha detto Løvik che nelle dichiarazioni riportate sui canali ufficiali gialloblu. È intervenuto anche il direttore sportivo crociato Mauro Pedersoli, ha detto che Løvik rappresenta il calciatore con le caratteristiche adatte ai principi del nostro gioco, lo abbiamo fortemente cercato e voluto, è giovane ma abbina qualità e forza fisica e aspetto rilevante, ha già un'importante esperienza internazionale sia con il club che con le selezioni nazionali giovanili della Norvegia. Insomma, ha detto quello che avevo un po' detto io nella mia premessa senza ancora averlo letto. Poi aggiunge Pedersoli: siamo felici di accoglierlo a Parma e di accompagnarlo a integrarsi in questa nuova realtà. E poi i ringraziamenti di rito per il Molde, la squadra norvegese dal quale arriva. Questa è la novità di oggi. Parma si è allenato questa mattina a Collecchio, faremo il punto della situazione anche andando a Genova, perché cercheremo di capire la situazione in casa Genoa, come si prepara il match contro il Parma. Ricordo il numero per scriverci, è il 333 9200 170. Questo è il numero per SMS, soprattutto WhatsApp. Nella giornata di oggi c'è anche, parliamo sempre di mercato, l'addio di Cicci Zola verso lo Spezia. In questo caso non c'è ancora l'ufficialità, però insomma sembra davvero tutto fatto, perché ieri sera era già a Follo, cioè era già a Spezia. Ci sarà credo a breve la presentazione ufficiale al Parma, il giovane Venturi, come riporta anche oggi la Gazzetta di Parma. Vedremo se arriverà già oggi l'ufficialità comunque di un'operazione che appare comunque già fatta. Allora sentiamo il punto della situazione nel servizio di TG Sport di Alberto Dalla Tanna e poi di nuovo in studio.
Lovic il primo affare concluso, ma non certo l'ultimo, perché il Parma è attivo sul mercato di gennaio come non accadeva dal 2022, quando però l'apporto tra i vari Simi, Pandeve e Cassata fu nullo se non deleterio. I paragoni comunque non sono proponibili, diversa la categoria, diversa la politica della società, che ora punta forte sui giovani, anche se proprio in questo mercato sembra voler trovare un compromesso, auspicato da più parti, fra età ed esperienza. È il caso di Alessandro Vogliacco, classe 98, difensore del Genoa. Ci sarebbe già l'accordo con il giocatore e anche quello fra le due società, che però avrebbero deciso di attendere l'indomani dello scontro di domenica fra i due club a Marassi per ufficializzare il passaggio del giocatore in maglia crociata. Intanto spunta anche un altro nome, sempre italiano, per la difesa, quello di Diego Coppola, centrale classe 2003 dell'Hellas Verona, a segno proprio contro il Parma 3 settimane fa al Tardini. Trattativa difficile. I nomi caldi per il centrocampo restano quelli di Maggiore della Salernitana e di Claudio Gomez del Palermo, mentre per l'attacco ci sarebbe l'interessamento nei confronti di Dani Mota del Monza, tutti giocatori nati fra il 98 e il 2000. Intanto è praticamente fatta per il ritorno di Cici Zola allo Spezia, in un affare che porta il difensore classe 2008 Edoardo Venturi nella primavera crociata. Il Parma dovrebbe promuovere Edoardo Corvi al ruolo di vice Suzuki. Le prestazioni del giapponese, fra l'altro, sono in costante crescita, tanto da farlo entrare nell'orbita del Manchester City dopo le voci di un interesse da parte del Bayern. A gennaio, comunque, non si muoverà da Parma. Se il mercato stuzzica tifosi addetti ai lavori, la squadra cerca di concentrarsi solo sul match di domenica a Genova. Anche i rossoblù di Vieira sono alle prese con diversi infortunati, ultimo ad aggiungersi alla lista è l'attaccante Vitinha. Ma anche all'andata i rossoblù erano in piena emergenza, eppure riuscirono a conquistare 3 punti fondamentali al Tardini. Il Parma è avvisato.
Palla in tribuna.
E questa è la situazione. Tra pochissimi minuti andiamo a Genova, proprio per capire la situazione in casa rossoblù. Intanto ricordiamo anche un po' il quadro di quella che sarà la prossima giornata. In questa ci sono stati diversi scontri diretti che probabilmente alla fine non hanno sortito gli effetti sperati da molti tifosi, anche se poi le distanze restano molto corte. Due squadre, altro dato positivo, si stanno più diciamo distaccando in fondo alla classifica. Comunque ce ne saranno altri scontri diretti in questa 20ª giornata, la prima dei gironi di ritorno, che ricordiamo è asimmetrico rispetto a quello dell'andata, quindi parliamo di alternanza trasferta e case, parliamo soprattutto della successione degli avversari. Si parte mercoledì con Lazio Como alle 20:45, poi sabato alle 15 due partite, ed una Empoli Lecce molto importante in chiave salvezza, e poi Udinese Atalanta. Alle 18 ci sarà il derby di Torino-Juventus, alle 20:45 Milan-Cagliari, Milan a fresco di vittorie nella Supercoppa italiana Riad. E poi domenica, oltre a Genoa-Parma, alle 12:30 ci sarà Venezia-Inter alle 15, Bologna-Roma alle 18, Napoli-Verona alle 20:45, poi si chiude lunedì con Monza-Fiorentina alle 20:45, poi qua si possono iniziare a fare le ipotesi, turno favorevole potenzialmente o meno al Parma. Mi sento di dire che il Parma deve pensare innanzitutto a vincere, a cercare di strappare i 3 punti a Genova e soprattutto di strappare in classifica, perché abbiamo visto che con 3 punti sembra una banalità dirlo, ma vale molto di più in realtà rispetto agli anni scorsi. Con i 3 punti si fanno dei salti molto importanti. Il Parma li avesse fatti a Torino sarebbe praticamente all'11° posto. Comunque il Parma adesso è a +2 sul 3° posto del Lecce, dietro a 14 il Venezia, il Monza a 10, vuol dire che sono sotto di 5 e 9 punti, sono comunque numeri e distanze importanti. E il Genoa invece è sopra di 1 punto, così come l'Empoli rispetto al Parma, 20 rispetto a 19, e a 19 c'è anche il Verona sotto il Como, che però come sapete ha una partita in meno, l'unica squadra che non è ancora lo stesso livello di partite giocate di quelle che si giocano appunto la salvezza. Questa è la situazione. Ricordo anche che ci sono le designazioni arbitrali. Colombo sarà l'arbitro di Genoa-Parma, sarà assistito da Perrotti e Niedda, il quarto uomo Gallipoli, Varan, Mazzoleni e Meraviglia. Notizia che insomma aggiorna sul proprio portale Pianeta Genoa 1893.net. Noi abbiamo proprio uno dei giornalisti, Alessandro Legnazzi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Grazie a te di essere in nostra compagnia. Insomma, per cercare di capire di più che Genoa possiamo aspettare sponda Parma. Ho letto in settimana di diverse di problematiche di organico per Vieira. Che ci dici?
Sì, sono le problematiche che purtroppo si ripercuotono da inizio stagione anche con Gigliardino, quindi non c'è sostanzialmente nulla di nuovo. Ci sono sempre quei 4-5 giocatori infortunati, due di lungo corso come Messias e Malinowski, che rientreranno, Messias probabilmente a fine mese e Malinowski a marzo addirittura per un grave infortunio alla caviglia, e poi anche l'infortunio di Ekuban che va ad assottigliare ancora di più il reparto offensivo. È fuori anche Norton Caffi, che è un terzino destro, e Maturro, che è un difensore centrale. Maturro però può recuperare, vediamo nei prossimi e ultimi allenamenti.
È un Genoa che come si schiererà a livello di modulo contro il Parma? Ci sono delle possibili sorprese, insomma, oppure no, nell'idea di Vieira?
No, fondamentalmente lui schiera sempre un 4-3-3 con questa ambiguità. Non ha ali, ma usa un modulo che prevede le ali, quindi mette Zanoli ad esempio piuttosto che Miretti a fare l'ala, che non sono giocatori di ruolo, forse Zanoli ha un po' più gamba di Miretti. Quindi il modulo sostanzialmente sarà quello, quantomeno quando noi giornalisti lo disegniamo sul campetto. Poi è un 4-5-1 in fase di un possesso, può alzare un centrocampista, fare un 4-2-3-1, quindi è un po' modulare, ma di base la difesa 4 con 3 e 3 tra centrocampo e attacco.
Diciamo una situazione anche abbastanza diversa chiaramente rispetto all'andata, ma a Parma c'era Gilardino come allenatore del Genoa. Vedremo probabilmente, Alessandro, tutta un'altra partita.
Sì, sono sicuro. Il Genoa arrivò a Parma in quelle condizioni, diciamo, un po' disperate. Se non ricordo male era ultimo o penultimo in classifica, sì. Quindi doveva per forza di cose fare punti, e arrivò a una vittoria, non dico casuale, però insomma non così tanto ricercata. Sembrava fosse l'abbrivio per una, diciamo, nuova linfa vitale per Gilardino, che però durò veramente poco, perché la partita dopo con il Como in casa fu esonerato. Quindi Genoa oggi ha messo un filo meglio, il Parma insomma si destreggia sempre in quella parte della classifica proponendo sempre calcio. Sì, sarà sicuramente una partita diversa rispetto a quella dell'andata.
Ci racconti qualcosa di Vieira? Che tipo di allenatore è? Visto che insomma già era conosciuto chiaramente poco in Italia come tecnico, ecco, si intende.
Bella domanda, perché non abbiamo ancora visto niente di Vieira. Abbiamo visto forse la sua calma. Lui è una persona molto placida, molto tranquilla, anche quando si trova in conferenza stampa. Non ama alzare la voce, si vede. Ha sempre questo controllo sia del corpo che della voce, che ha dato alla squadra e sicuramente ne ha beneficiato. Però anche Gilardino giocava con la difesa a 4, l'aveva cambiata proprio nelle ultime partite, e lui ha messo Zanoli all'ala fondamentalmente. Però bisogna tenere sempre in considerazione che Vieira è subentrato in una situazione difficile. In genere era più 1 sulla zona salvezza, ora più 3, quindi sicuramente il cambio è stato positivo, ma non abbiamo ancora visto la sua come dire vera indole. È sicuramente un allenatore europeo, ecco, che ha questa mentalità di portare molti uomini sopra la linea della palla, però al momento l'abbiamo visto poco.
E invece che Parma ti aspetti, insomma, un po' da osservatore? Parma che arriva insomma da comunque due risultati positivi, il Torino e prima il Monza, a te cosa ti aspetti?
Beh, il Parma è una delle squadre forse più intriganti della parte destra, perché vogliono giocare un calcio sempre propositivo. Lo hanno fatto anche in Serie B, insomma, quindi fa molto piacere quando queste squadre cerchino in qualche modo di arrivare alla salvezza, non con la solita sofferenza, la difesa a oltranza e quant'altro. Quindi è sicuramente positiva questa cosa, e diciamo l'impronta dell'allenatore secondo me si vede da osservatore esterno, parlo, se non credo.
Ah, sì, assolutamente. E guarda, prima di lasciarti ti chiedevo anche sul mercato, perché insomma le notizie ormai parlano di Vogliacco come tutto fatto al Parma, ma solo dopo la partita. Credo anche che sia fisiologico che ciò accada, anche per non avere ulteriori rimorsi.
Vero, vero, è un difensore quello che secondo me può fare bene in Serie A, deve giocare con continuità, il Genoa non c'è mai riuscito, e può fare addirittura il terzino destro, perché a inizio carriera lui esordì proprio come in una linea 4 come terzino destro.
Interessante, e
ha una grande grinta, un grande carattere, qualcosa probabilmente di Mihajlovic lui ha preso stando in famiglia, insomma. Sembrano cose un po' sdolcinate da dire, ma secondo me qualcosa gli è rimasto, ha preso dal carattere. E poi insomma, per il mercato del Genoa in generale, io penso proprio che arriverà un giocatore rumeno, perché questa nuova proprietà vuole farsi conoscere e anche portare, acquisire molti tifosi in Romania. Quindi si fa il nome di Agi, il figlio di appunto di Agi, e altri tipo Laru, gente che gioca nella Steaua di Bucarest, quindi vediamo un po', ma al momento è un po' tutto bloccato a parte questa operazione in uscita.
È molto interessante, chiaramente per il momento il mercato sta ancora in fase di rodaggio, anche se per il Parma abbiamo visto questo nuovo acquisto, Lovic, che peraltro, salvo sorprese, insomma, sarà disponibile proprio per la prima volta contro il Genoa. E, Alessandro, grazie intanto di essere stato con noi per questi preziosi aggiornamenti e buon lavoro.
È stato un piacere, troppo gentile, grazie.
Grazie, grazie ad Alessandro Legnazzi, giornalista di Pianeta Genoa 1893. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma state con noi perché dopo parliamo ancora di mercato. Stasera torna Calcio Mercato su 12 TV Parma con aggiornamenti. A tra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio. Allora, salutiamo il nostro ascoltatore Luca. Poi ancora Franco dice: l'arbitro Colombo è quello dello spareggio di Cagliari, ci restituisse almeno in parte quello che ci ha tolto. E poi ancora Coppola sarebbe un gran colpo, l'avevo segnalato già lo scorso anno, scrive Pippo. Insomma, spaziamo un po' dal campionato, dal calcio giocato al mercato. Lovic, dice il nostro ascoltatore, ci metterà molto prima di esordire in prima squadra per qualche minuto. Keita insegna o no? No, secondo me no. Insomma, Keita, a parte un paio di acciacchi all'inizio, è entrato gradualmente, come Pecchia fa un po' con tutti. Forse può essere anche un suo limite o forse no, ma non credo che possa, insomma, essere lasciato in stand by per molto tempo, anche perché in difesa comunque il Parma ha bisogno. E poi ancora un ultimo messaggio: bisogna fare un sacrificio per il centrocampo, comprare Fagioli e Pessina, così con Bernabé si fa un centrocampo da Champions, scrive Rino. Beh, di tutti gli aggiornamenti delle notizie di mercato si parlerà questa sera, torna Calcio Mercato su 12 TV Parma, 4 puntate al mercoledì. Questa sera c'è Marco Balestrazzi. Ciao Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Appuntamento alle 21. Diciamo, Marco, che a differenza dell'ultimo anno sicuramente sarà un mercato, e è già un mercato un po' più, come dire, vivo e scoppiettante per il Parma, quantomeno come numero di operazioni.
Sì, sicuramente, perché in fondo quello che ha scritto questo girone d'andata è che ci sarà non una rivoluzione ma un turnover in vari ruoli, e di conseguenza una serie di spostamenti. Insomma, c'è anche la possibilità appunto che partano i giocatori che sono finiti fuori dal progetto, come dichiara Cipriene, quindi che possano essere sostituiti. È già arrivato un giocatore, uno ne arriverà dopo la partita contro il Genoa, parliamo di Vogliacco. Parte Cicisola, che insomma forse non è del tutto una sorpresa, ma apre naturalmente un dibattito sul discorso del secondo portiere, perché viene promosso Corvi e vediamo appunto se invece il Parma gli preferirà qualcun altro come secondo a Suzuki. E poi insomma dobbiamo conoscere questo Lovic, dobbiamo capire quali sono le prospettive di un ragazzo che ha 21 anni, abbiamo visto insomma che ha giocato nel campionato neovezzese, non ha esperienze in Italia, e capire anche chi arriverà. Ecco, c'è più mistero sui nomi del centrocampo e dell'attacco, proveremo a ragionare attorno anche a questo discorso, perché insomma Pecchia non ne ha fatto un mistero in più di una conferenza, elencando appunto quali sono gli infortuni di lungo periodo e quindi di conseguenza anche quali dovrebbero essere le sostituzioni in rosa.
Sì, assolutamente, ha ripetuto insomma un paio di circostanze, 4 infortunati e 4 ci mancano, insomma ha fatto quasi capire. Abbiamo sentito prima Marco dal collega Alessandro Legnazzi di Genova anche un po' un identikit di Vogliacco, centrale, ma può fare benissimo anche il terzino destro. E tu sicuramente conosci i giocatori meglio di me. Che giocatore è Vogliacco? Detto che insomma appare ormai certo il suo sbarco a Parma.
Guarda, ammesso che lo si è intravisto insomma tra l'anno scorso e l'inizio di quest'anno, quando era partito molto bene, ha segnato contro l'Inter, ha segnato contro il Como, sembrava essersi guadagnato un posto da titolare fisso, poi pian pianino insomma è finito nelle seconde linee del Genoa, ed è un giocatore che già l'anno scorso insomma aveva raccolto una serie sulla ventina di presenze da titolare. Insomma, non è un giocatore che ha una lunghissima esperienza in Serie A, però questo non vuol dire insomma che possa dare un contributo, ne ha sicuramente più di tutti i difensori del Parma messi assieme a parte Valeri, quindi può dare un contributo. La sua universalità come terzina, come centrale, può essere molto utile al Parma. Un ragionamento che si può fare, certo, si poteva andare a prendere un giocatore con lunghissima esperienza così, però va anche detto che non è che poi ci siano così tanti difensori forti, chi se li ha se li tiene a gennaio, e di conseguenza il mercato poi è il mercato di riparazione, si prende quel che si può, ecco, l'impressione è sempre che non ci si voglia svenare. Ho l'impressione che arrivi inizialmente con un prestito, poi con con l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, mi sembra questa poi la formula che verrà scelta. È un giocatore comunque che ha ancora una prospettiva importante, perché non ha ancora compiuto 27 anni, quindi nel mio immaginario potrebbe essere, ecco, il giocatore che va anche a sostituire Osorio, perché di Osorio si sono completamente perse le tracce, abbiamo saputo che si era operato dal suo stesso profilo Instagram, è in Portogallo in questo momento, quindi io non so, però tra le varie uscite non mi sorprenderei se partisse, al di là dell'infortunio che rende ovviamente più complicato ogni trattativa, anche il giocatore venezuelano.
Sì, sì, chiarissimo su questo. Peraltro, Marco, va anche sottolineato che Vogliacco, sì, se il discorso dei giovani di prospettiva può valere in linea di principio per Lovic, Vogliacco, come hai giustamente ricordato, insomma, ha già più di 26 anni, non è un giovane di prospettiva. Quindi, secondo te, la domanda è questa, sicuramente proverete a capirla anche stasera: il Parma può cambiare un po' di filosofia in questo mercato di gennaio? Sensazione è comunque, detto che le soluzioni sono poche, come hai ricordato, la sensazione è che ci sia anche un'attenzione particolare alle spese, ecco, senza fare delle pazzie magari anche per qualche svincolato di lusso ben più esperto, ma anche dal costo più alto.
Ma secondo me, però sono impressioni personali naturalmente, c'è un'esigenza espressa anche dal tecnico, credo, di giocatori che la Serie A la conoscano già. Questa è quello che provo a leggere tra le righe, che mi sembra possa essere emerso, anche se mai dichiarato in maniera esplicita. Poi è chiaro, arriva il primo giocatore che è arrivato, ha 21 anni, è un terzino molto offensivo, perché insomma guardando i suoi highlights sembra un ragazzo molto veloce, molto tecnico, ma pronto ad offendere, quindi dovrà anche un po' capire come funziona in Italia, cosa che insomma abbiamo visto sulle fasce il Parma, le fasce arrivano un sacco di gol, quindi insomma ci sarà un po' da indottrinarlo. Arriva a 21 anni, stato pagato 6 milioni, non è arrivato per 1,5 milioni, quindi no. Parma ha speso, certo. 6 milioni non li ha spesi in tanti in questa prima fase di mercato, per cui la volontà di spendere c'è, di investire sui giovani c'è, proveremo a capire invece cosa può avvenire, quali formule possono esserci per giocatori un po' più esperti. Su me non cambierà tanto, ma perché fondamentalmente il Parma è Kyle Kraus e la filosofia di Kraus è quella, cioè comprare dei giovani di prospettiva. A Pecchi è stata data in mano la squadra più giovane del campionato, senza praticamente esperienze in Serie A, e nonostante lo si possa auspicare, non credo che ci saranno grossi cambiamenti da questo punto di vista. Poi staremo a vedere, ecco, perché per la punta potrebbe farsi anche un ragionamento diverso. Però diverso. Sinceramente si naviga un po' a vista, perché l'abbiamo imparato, insomma, il presidente è totalmente impronosticabile, ecco, dal punto di vista, certo, delle linee. Poi sappiamo che insomma molte scelte di mercato vengono dettate di concerto con Matteo Lacombe, responsabile appunto anche del dato analytics. Questo ragazzo che non ha, era un ragazzo, Lovic, è un ragazzo che piaceva anche in Bundesliga, poi insomma ha scelto il Parma, potrebbe essere un colpo, però non aspettiamoci insomma che faccia sfracelli già da domenica o dalle prossime partite, quella sarebbe la grande sorpresa, insomma. Mm.
Sì, sì, ma però hai fatto bene a ricordare, effettivamente io dicevo spese importanti, e in realtà poi 6 milioni effettivamente lo sono, magari costa di meno sullo stipendio rispetto a uno svincolato, però ha costato molto più l'investimento, il cartellino, quello senza dubbio effettivamente il Parma in questo caso ne ha spesi i soldi. Ma allora, prima di salutarti, ricordiamo i tuoi ospiti stasera, non so, menù abbastanza ricco, un'oretta insieme.
Sì, c'è Francesco Monaco, c'è Vincenzo Bellino, ci sono tanti collegamenti, naturalmente aspettiamo anche la vostra voce, quella degli ascoltatori, che con messaggi, e proveremo poi a arricchire la puntata man mano. Insomma, i fronti sono tanti, c'è Cicisola che è già a Spezia ad esempio, quindi sentiremo come va a Spezia, e magari viene ufficializzato andare in serata, però già da ieri a Spezia. Sentiremo Vogliacco, insomma, è sigillata, perché stamattina era girata la voce anche di un interessamento per Coppola, però da quello che abbiamo capito la situazione si va risolvendo. E poi secondo me quello che appassiona più gli ascoltatori è il nome dell'attaccante, se come chi arriverà. Ieri in radio abbiamo parlato della possibilità di Dani Mota, proveremo a capire se e come il Monza proverà a smobilitare, e non è un'ipotesi così remota, chi, quando e come. C'è anche Petagna nella rosa della squadra Brianzola.
Sì, è vero, è vero. Marco, grazie e buon lavoro stasera.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie, grazie a Marco Valestrazzi. Appuntamento alle 21 allora su 12 TV Parma. Peraltro, nella raffica di un po' di indiscrezioni di oggi, indiscrezioni che insomma non sono solo voci così lasciate lì, ma qualcosa di più, c'è anche quella riportata da Sky Sport di un Vojo Koulibaly che continua a interessare la Fiorentina. Sapevamo già della sua situazione contrattuale, va in scadenza col Parma a fine stagione, e da quanto filtra insomma dal suo entourage non intende rinnovare. Per questo il Parma non è escluso che possa decidere di venderlo per comunque monetizzare o avere in cambio qualche altro giocatore per non perderlo a zero. Dunque monitoriamo anche quella situazione insieme a quella dei fuori rosa, chiamiamoli così, di Chiara e Cipriene, per i quali vale un altro discorso. Allora, c'è qualche messaggio intanto prima del nostro prossimo ospite. Considerando le condizioni precarie di Bonnie, messaggio che va proprio sul tema attaccanti, nelle ultime partite appunto le condizioni precarie di Bonnie, tempi di inserimento di Pecchi al calendario di gennaio dove si devono fare punti, il vice Bonnie sarebbe già dovuto arrivare, scrive Klaus. A parte che il mercato è aperto da pochissimi giorni, un'opinione assolutamente lecita, però poi va sempre pensato chi si prende e chi è a disposizione da essere preso. Bonnie in ogni caso io a Torino l'ho visto in crescita, più riposato e un po' più lucido, poi magari sbaglierò sicuramente, comunque qualcosina in meglio rispetto all'ultimo periodo opaco. L'ho visto, spero che non siamo così pazzi da affrontare il girone di ritorno senza un secondo portiere che abbia un minimo di esperienza, ad oggi secondo a 3 presenze in B. Questo relativamente al discorso che faceva giustamente Marco Balestrazzi, divide un po' la questione secondo portiere dopo l'addio ormai quasi già concretizzato di Cicizzola. Per molti non convince Edoardo Corvi come secondo, per molti altri c'è la fiducia da dover dare a questo ragazzo, il tutto in una massima categoria come la Serie A, che non sarà la Premier League, ma insomma non va dimenticata. E ancora, noi parliamo di Fagioli, magari lo vuole Napoli, penso sarà dura, saluti Luigi, nome che torna più volte, ricordiamo che l'aveva lanciato proprio su 12 TV Parma Luca Ampollini ancora prima di Natale, questo nome che è finito sicuramente sul taccuino del Parma, ma poi da lì a una trattativa concreta chiaramente ce ne passa, lo ha ricordato anche Luca. Intanto c'è un altro nostro ascoltatore che ci ricorda, Gabriele, che intanto oggi Alberto Cerri è passato definitivamente, insomma, un giocatore della Salernitana, a proposito di attaccanti che possono o meno servire al Parma, che dovrebbe comunque fare 2-3 uscite e dovrebbe operare almeno 4 entrate, ecco, 4 entrate, perché poi anche questo discorso deve essere chiarito e specificato, 4 entrate concrete, cioè di giocatori disponibili per Pechia, come possono essere Vogliacco e Lovic, ma le uscite sono giocatori che al momento non sono a disposizione per Pechia, e parliamo chiaramente di Dichiara e di Cyprien. Abbiamo quasi il nostro nuovo ospite in diretta, è con noi Stefano Frigeri, buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio Alberto, ben ritrovato.
Eccoci, forte e chiaro. Stefano, stai seguendo anche tu il mercato, quanto ti attrae, cosa vorresti te per il Parma?
Sì, beh, sto seguendo con apprensione, perché essendo cominciato il mercato e il Parma avendo bisogno di rinforzi, è ovvio che stiamo tutti aspettando, credo, qualche cosa in difesa, qualche cosa a centrocampo, qualche cosa in attacco, insomma qualche cosa che ci aiuti a fare un girone di ritorno con un po' più di tranquillità, anche se girare a 19, insomma, primo anno di ritorno in Serie A, sapendo quanti punti abbiamo lasciato in maniera ingenua lungo il nostro cammino, insomma, fa ben sperare per un finale di campionato, diciamo, tranquillo. Chiaro che l'obiettivo è la salvezza, per cui lì dobbiamo arrivare. Stavo adesso guardando sul telefonino, mentre aspettavo il collegamento, nel sito del Parma Calcio 1913, stanno girando le tre spettacolari parate del nostro portiere nell'ultimo incontro con il Torino, che hanno ovviamente salvato un risultato che ha portato quel punticino giusto giusto per arrivare a 19.
Ma tu lo dici per dire che bene che il Parma, insomma, se il portiere del Parma fa delle grandi parate, vuol dire che, insomma, ha merito di averlo preso, oppure lo dici perché beh, magari il punticino però non deve nascondere comunque alcune lacune che ancora rimangono?
La domanda è perniciosa, però sì, è così. Ovviamente il portiere è uno degli unici giocatori in campo, per cui ha fatto il suo dovere e quindi si è guadagnato, come si suol dire, la pagnotta. Ha fatto tre parate strepitose sul colpo di testa, sulla girata praticamente dal dischetto del rigore e poi sul finire, su quella botta da fuori, e quindi ha ovviamente fatto sì che il Parma potesse uscire con un risultato positivo. È ovvio che però, ed è il commento che io ho fatto con alcuni amici e colleghi, sia nel primo che nel secondo tempo, e la Gazzetta poi lo ha testimoniato il giorno dopo con un voto abbastanza alto come il migliore della partita. E questo sta a significare che da qualche parte, insomma, il portiere è bravo quando non si vede, insomma, quando non fa nulla di particolarmente esaltante. Poi quando viene chiamato ad una parata deve essere presente, però rimettere in gioco le tre parate strepitose di Suzuki vuol dire che in difesa qualche problemino continuiamo ad averlo, ed è ovviamente poi testimoniato dal fatto che il primo giocatore, tale Lovac, sia arrivato giusto ieri per fare le visite.
E adesso dovrebbe arrivare Vogliacco, chiaramente esatto. C'è Genoa-Parma e dunque il Genoa aspetterà la partita. Tu lo conosci un po' questo giocatore, l'abbiamo un po' già visto,
sì,
è un profilo giusto.
L'abbiamo visto anche qui al Tardini, è un giocatore che non mi dispiace, sono convinto che farà soltanto un biglietto di andata, per cui farà un Genoa-Parma e poi lo lasceranno qua, probabilmente sul viaggio, sul pullman di ritorno non dovrebbe esserci, ecco. Queste sono le aspettative. È un giocatore che può fare sicuramente molto, molto comodo al Parma, per andare a rinforzare, come dicevo, quella zona di campo dove da troppo tempo noi incassiamo, specialmente con dei cross sulla fascia, dei cross appunto che poi mettono in difficoltà un po' tutta la linea difensiva, e quindi molto spesso in quelle occasioni noi poi prendiamo gol.
Ah, sì, sì. Il problema delle marcature, che insomma non è solo crociato, però insomma per il Parma
no, è il tipo di gioco, sono d'accordo con te, è la mentalità di gioco di adesso, però onestamente così come è successo negli ultimi tempi, anche di andare sotto dopo 3 minuti, prendere un gol e dover quindi avere tutta una partita in salita, ovviamente non fa bene.
No, assolutamente, rischiava di essere così anche a Torino, poi non è, insomma fortunatamente è stato così. E per concludere sul mercato, Stefano, molti insomma chiaramente, come diceva Marco Valestrazzi, sono attratti da il nome di un possibile attaccante, si parla comunque di un centravanti, questo avrebbe chiesto anche Pecchia, è normale perché Charpentier non sarà più a disposizione, già da un po' non è a disposizione. Tu vedresti bene un profilo giovane, un giocatore esperto, si parla di Dani Mota, non solo, insomma, anche Petagna del Monza, tanti nomi che vengono messi un po' lì.
Allora, ti dico la verità, sul discorso dei giovani credo che il portafoglio del Parma sia abbastanza bello pieno, e quindi nomi di giovani ce ne sono tanti, di giovani di belle speranze. Credo che però, come si è sempre detto anche nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, ritornando in Serie A, un mix di esperienza e di spirito giovane credo che sia assolutamente necessario. Non ti nascondo che il nome di Dani Mota a me non dispiace per nulla, ho sperato, perché si era già vociferato che questo giocatore forse potesse venire a Parma nel mercato passato, è un giocatore che sicuramente a me piace. Su Petagna ti dico la verità, lo vedo un giocatore molto, molto pesante, che forse non è completamente l'ideale per
il gioco di Pecchia,
per un attacco, esatto, per un attacco marcato Pecchia. Ci sono già lo stesso Bonny ha un fisico possente, abbiamo in rosa anche Cancellieri, per cui credo che forse più Dani Mota, ecco, che di Petagna personalmente. Per fortuna però per il Parma io non faccio il mercato, per cui posso soltanto gioire se ci sono degli arrivi che possono rendere la rosa del Parma più folta e forte. Per il resto ci sono sicuramente dei competenti che lavorano in quel campo.
E in attesa insomma del programma di questa sera, che c'è il mercato appunto dalle 21 su 12 TV Parma, segnaliamo anche tra le altre indiscrezioni Sky Sport, che dice che anche i crociati sarebbero interessati, a proposito appunto di attaccanti, a Christian Aquamè della Fiorentina, la Fiorentina che cerca appunto una sistemazione al ragazzo ivoriano, su di lui ci sarebbero anche Torino e Venezia, oltre ad alcuni club esteri.
Il Aquamè potrebbe, non dico rientrare, perché poi non sono sempre dei percorsi paralleli che qualche volta si intersecano, però se è vero come è vero che c'è un interessamento della Fiorentina per Koulibaly,
sì, può essere
potrebbe
anche
esserci
logica,
una cosa di questo genere, insomma.
Ah, sì, è vero, ci può stare, peraltro lui ex Genoa. Stefano, che partita ti aspetti? Sai, sono quelle partite in cui i 3 punti forse non varrebbero doppio, ma anche triplo,
Sì, è un po' quello che abbiamo ottenuto con il Monza. E purtroppo, io dico purtroppo perché ogni volta che noi ci sentiamo tu mi poni questo problema con una squadra che per un verso o per l'altro o è in grande disgrazia oppure ha appena cambiato allenatore e quindi
beh, diciamo che Genoa sta benissimo, Stefano, sta benissimo, sono in grandissima forma, stanno
ecco,
alla
forse
grande.
Forse meglio così, insomma, è vero che Vieira ha cambiato l'aspetto anche mentale di questa formazione, per cui la troviamo in un momento, a differenza forse delle altre disperate, di euforia, perché il trattamento Vieira sembra che stia funzionando. Non è una partita facile, indubbiamente.
No.
E poi oltretutto è una partita, come dicevi tu, di una diretta interessata, per cui i punti forse valgono davvero più di 3.
Assolutamente. Stefano, l'ultima domanda che ti faccio è proprio anche sui singoli, perché a Torino personalmente ho visto comunque dei giocatori, alcuni ma ancora in rodaggio, da cui mi aspettavo di più, ad esempio Benedigia, che insomma quando è entrato è sembrato ancora appannato, altri invece da cui ho visto dei passi in avanti. Valenti mi ha sorpreso in difesa, sicuramente giocatore che ha fatto meno sbavature anche nei confronti di Balog e anzi ha salvato in alcune circostanze. Poi anche Bonny e tuo pupillo, io ho visto un po' di lucidità in più, forse gli ha fatto bene il riposo, ha tirato la carretta, secondo me può essere la volta buona di un ritorno da titolare.
Sì, diciamo che allora sulla difesa sono d'accordo con te, fra i due Balog un pochino più titubante, specialmente credo nel colpo di testa dell'avversario del Torino, che è stato sorpassato dal cross, sì. E Valenti gli ha dato una buona mano. Poi tu mi parlavi di
Bonny.
No, ma prima di Bonny avevi parlato di qualcun altro?
No, ma avevo detto, ma in negativo invece Benedicak.
Ah no, Benedicak sì, Benedicak ha solo bisogno secondo me di fare chilometri e minutaggio. Diciamo che fra tutti è stato quello un pochino meno brillante, meno veloce, meno incisivo. Cosa che invece è stato nel suo ingresso, nella ripresa, è stato Bonny che ha in realtà per il suo modo di giocare cambiato la partita in senso positivo, dando un aiuto indubbio alla squadra. Lui ha un modo di giocare purtroppo spesso con le spalle alla porta, per cui qualche problema in più ce l'ha. È chiaro che in questo periodo, mancandogli un'alternativa, tant'è vero che il mister lo ha fatto nelle ultime partite, riposare in panchina ed entrare nella ripresa, dando più luce a Cancellieri, non avendo in Charpentier il suo naturale sostituto, ha faticato un pochino di più e forse in questo momento un po' di respiro e un po' di panchina gli fa bene, però lui ha talmente voglia di giocare ed è talmente utile per la squadra, anche se non è un realizzatore in doppia cifra, però è uno che distribuisce molti palloni e quindi dà più possibilità ad una squadra che senza la luce illuminante di Bernabé, bisogna che ci si inventi qualche cosa di diverso, insomma.
Sì, assolutamente. C'è intanto, vediamo qualche messaggio. Qua a me non ha mai confermato le aspettative che si erano create quando era al Cittadella, scrive Ale. C'è chi dice che i giocatori ci sono, tipo Mati, c'è un gran colpo, parliamo del Como, insomma, pare vicinissimo ai Lariani, i giocatori ci sono, basta volerli, vi do un nome per la mediana, Mandragora. Stefano, intanto,
sì.
Vai.
No, dicevo sì, ecco, Mandragora è anche un bel nome, e anche occhio veramente al Como che, avendo un portafoglio e una cassaforte non indifferente, sta rinforzandosi molto bene. Mati c'è un bellissimo giocatore che ha probabilmente avrà anche un futuro come dirigente nel Como, per cui questo campionato tutti tentano di rinforzarsi, cosa che deve fare appunto anche il Parma. Non ci basteranno i due terzini che il Parma sta trattando o addirittura ha già chiuso per il prossimo campionato. Secondo me qualcuno anche sul centrocampo e sulla linea difensiva potrebbe essere in attesa di arrivo, insomma. Questo è la speranza un po' di tutti, perché quando si ha stabilità nella linea difensiva e a centrocampo, beh, già si parte con un risultato positivo di 0-0, poi andiamo a cercare il gol.
Sì, assolutamente. Su questo scrivono anche tanti ascoltatori, e poi invece, tra poco leggo i messaggi, e invece in chiave offensiva ricordiamo che per Genoa poi rientra anche, insomma, salvo sorpresa, rientrerà Dennis Mann, che per un problema alla schiena aveva saltato la trasferta di Torino. Stefano, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
A presto, grazie a Stefano Frigeri, in nostra compagnia. E ancora qualche messaggio, vediamo, speriamo che almeno a giugno il Parma riporti a casa Durante, scrive Luciano. E poi ancora, buoni rinforzi sui terzini, adesso però servono rinforzi altri, un secondo portiere, una punta d'esperienza che accetti anche di essere da chioccia o riserva di Bonni, ad esempio Petagna o Belotti. Adesso ancora un po' di pubblicità e poi l'ultima parte di Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Treno, bus, auto e bici elettrica. Muoversi in Emilia-Romagna sarà più semplice grazie al progetto Mass for Air. E ora puoi essere tra i primi a testarlo. Diventa sperimentatore, ricevi 20 euro di bonus e fino a 20 euro di cashback sui biglietti acquistati. Mass for Air, la mobilità nelle tue mani. Scopri di più sul portale mobilità della Regione. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU.
L'audacia della scoperta, la curiosità di nuovi incontri. A Fidenza Shopping Park, dal 4 gennaio, arrivano i saldi invernali. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Vieni a scoprire tutte le occasioni per te. Fidenza Shopping Park, Highfield Green.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, abbiamo subito un altro ospite in nostra compagnia, è Gianni Barone, vice direttore di StadioTardini.it. Ciao Gianni, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Beh, riparto dal mercato, abbiamo insomma avuto più occasioni di parlarne anche con te, anche su 12 TV Parma, insomma i primi acquisti sono Lovic, appare praticamente fatto anche Vogliacco, questo dicono le varie notizie dell'ultima ora. Per il momento sono profili che ti piacciono, vanno effettivamente a colmare delle lacune?
Ma indubbiamente il Parma aveva bisogno di qualcosa in difesa e questi due profili sembrano poter soddisfare quelle che erano le esigenze del Parma. Poi staremo a vedere, soprattutto per quanto riguarda Lovi, che se ne parla bene di questo giocatore, però nessuno ovviamente lo conosce, viene da un campionato abbastanza sconosciuto anche per i calciofili più incalliti, quindi lo si è visto qualche apparizione in Conference League, ma chi è che la segue dalle nostre parti questa manifestazione internazionale? Quindi staremo a vedere, fidiamoci dello scouting che ha dato la possibilità al Parma di individuare questo giocatore. È giovane, è un giocatore veloce, tecnico, è un mancino che possa giocare anche a destra, questo naturalmente ce lo dicono gli spazi, le cronache di cui siamo in possesso. Quindi per quanto riguarda Vogliacco, giocatore un po' più strutturato e anche più conosciuto, è un difensore centrale che sa fare anche il terzino destro, perlomeno lo faceva all'inizio della sua carriera, poi è stato un po' dirottato anche perché ha giocato molto in squadre che giocavano a tre e quindi è diventato da terzino destro a cosiddetto braccetto, anche se è un termine che a me non piace mai usare, vale a dire uno dei tre di difesa, e proprio era uno dei tre che ha giocato nella prima parte della stagione con il Genoa, quando sulla panchina c'era il Villardino. Poi con l'avvento di Vieira improvvisamente Vogliacco ha perso un po' l'appeal presso il tecnico. Ricordiamo che Vogliacco ha segnato due gol, che non è una cosa banalissima per un difensore centrale in questo campionato, e nel corso della sua carriera, lo diciamo a titolo statistico, non aveva mai fatto gol a livello professionistico. Quindi sembra molto strano che un giocatore che era titolare, ha segnato due gol, bravo di testa, buono anche nell'impostazione, sia libero di poter venire a Parma. Naturalmente questi sono i miracoli della scienza, della tecnica calcistica. Evidentemente Vieira non lo vedeva, ha preferito un giocatore più esperto come Bani, tra l'altro ex giocatore del Parma, che è stato proprio ripreso e reintegrato dal tecnico francese, e quindi il Parma si avvantaggia di questo giocatore. Buon per il Parma, perché è un giocatore che ha giocato diverse partite da titolare, quindi non è un cosiddetto reietto, un giocatore che è scontento al 100%, solamente nell'ultima parte non era titolare. Quindi io direi l'acquisto, se mai sarà confermato, speriamo di sì, è senz'altro molto positivo.
Ah, sì, condivido con te questo ragionamento. Peraltro, Gianni, è successo più volte, insomma, serve un mercato, serve questo, serve quello, poi non è, cioè, insomma, gli acquisti latitavano. Adesso invece sembra che il Parma sia partito subito forte. Insomma, è chiaro che adesso serve anche qualcos'altro a centrocampo, in attacco. Anche tu pensi questo? Secondo te c'è una nuova priorità, ecco, dopo questo primo acquisto e mezzo, ecco, diciamo?
Si è detto giustamente, c'è più realismo pratico a questo punto, come lo si è visto anche in campo nell'ultima partita e anche contro il Monza. Due gare molto importanti, non più tanta bellezza, ma soprattutto neanche tanta bruttezza, perché i risultati positivi danno senz'altro molto soddisfazione alla squadra, ai giocatori e anche ai tifosi. Quindi c'è l'esigenza, lo ha detto a più riprese Picchia, che di solito non si sbilancia mai, un Picchia diciamo nuovo formato, sia dal punto di vista della mentalità un po' più conservativa in campo e anche molto più aperto nelle conferenze stampa. Ha parlato addirittura in più di un'occasione dei quattro giocatori da sostituire, quindi in ogni caso non c'è nessun centrocampista tra quelli che lui ha citato che mancano, però credo che un centrocampista ci voglia, anche perché manca Bernabé, non si sa fino a quando, si spera nei primi di febbraio, quindi manca ancora un mese prima di vedere all'opera Bernabé, quindi ancora 4-5 partite senza lo spagnolo, e continua a mancare Estevez, che era un giocatore su cui il Parma puntava molto all'inizio, il famoso equilibratore, che poi è mancato. Il ruolo di Estevez se lo sono un po' spartiti Som, se le sparti Keita, ancora non convincente al 100%, e ultimamente Hernani, che non è propriamente un mediano da porre davanti alla difesa, però ha fatto di necessità virtù il brasiliano in virtù della sua esperienza, ed è riuscito a dare quel qualcosa in più dal punto di vista proprio della compattezza davanti alla linea difensiva. Quindi un centrocampista ci vuole, si sono fatti alcuni nomi, io ne ho sempre citato uno molto importante che molti ignorano, è Bianco del Monza. Ho sentito proprio da Monza qualche collega che diceva che sembra in uscita, ricordiamo che è di proprietà della Fiorentina. A proposito della Fiorentina, il Parma potrebbe dare anche Koulibaly alla squadra viola, quindi sarebbe interessante poter avere un giocatore del genere. Come del resto, come avete detto voi in precedenza, anche qua a me, per quanto riguarda l'attacco, sarebbe interessante un giocatore strutturato, 1,88 m, quindi serve un alter ego di Bonny, e potrebbe essere questo il profilo. Ma anche Dani Motta non è certo da meno, è forse meno basso, ma comunque c'è anche più esperienza, basso per modo di dire, visto che è 1,82 m, quindi diciamo che questi possono essere i profili. Si è parlato anche di Maggiore, ma di Maggiore si parla ormai da diverse sessioni di mercato, poi non arriva mai. Si è parlato di questo Gomez del Palermo, io direi che su questo bisogna concentrarsi. È sempre molto difficile nel mercato, soprattutto all'inizio, riuscire a individuare che potrebbero essere i colpi interessanti, perché ci sono dei giochi di, non certo, dico di potere, ma di ostruzionismo da una parte e dall'altra. I procuratori sono abilissimi nel nascondere e nel mostrare, quindi vedremo appunto cosa ci offrirà il mercato nelle prossimi giorni, nelle prossime ore.
E invece, guardando il campo, Gianni, cioè, riparto da un messaggio a proposito di difesa. Balog è sempre utilizzato da Pecchi in nazionale, ma vuol dire che questi due allenatori non ne capiscono niente, o forse continuando a cambiare il compagno di reparto, insomma, ci sono delle conseguenze nell'intesa con questo ragazzo? Insomma, qualcuno dice, ma è sempre la croce su Balog, e in realtà è su altri.
Ma la croce su Balog potrebbe diventare anche la delizia, perché Balog ha giocato alcune partite anche buone all'inizio, e se Picchia l'ha confermato, ha avuto anche la fortuna che il giocatore si è ripreso dopo qualche acciacco muscolare, quindi vuol dire che è un giocatore anche abbastanza forte, diciamo, come fibra, perché è molto importante anche questo dal punto di vista muscolare, avere dei giocatori che sanno rispondere dopo qualche piccolo acciacco muscolare, essere pronti per ripartire, vuol dire che il giocatore c'è dal punto di vista della struttura. Qualcuno direbbe però ci vuole anche qualcosa d'altro, ma non è la colpa di Balog se qualche giocatore rimane sbarcato, è la colpa, io l'ho detto anche in una tua trasmissione proprio l'ultima volta che ci siamo visti, il colpevole sono un po' anche i vivai che non preparano e non formano nel migliore dei modi, i difensori centrali alla marcatura. Da quando si è arrivata la zona sembrava che fosse la panacea di tutti i mali, si controlla la zona, addio alle vecchie marcature ad persona, invece questo non è vero, e molte squadre lo stanno pagando, e primo tra tutte anche il Parma. Balog non è il giocatore da disprezzare al 100%, è ovvio che ha avuto qualche problema, ha avuto qualche difficoltà, però diciamo se picchia punta ancora su lui vuol dire che qualcosa c'è, quindi attendiamo che diventi come il nuovo Som, perché qualche anno fa, non dimentichiamolo, tutti parlavano non male ma malissimo di Som, ora è il giocatore più in forma, è il miglior giocatore del Parma, non dimentichiamoci questo, soprattutto non diamo mai sentenze, verdetti definitivi sui giocatori, sulle squadre.
Hai fatto bene a ricordarlo. Perché si è abbandonata la scelta di sudamericani tanto fortunata per il Parma, con tanta fantasia, scrive il nostro ascoltatore. E poi Wagner arriva lo stesso secondo voi, Luigi da Parma? Secondo noi no, è stata una voce che è rimasta a tale. Poi ancora speriamo che Pecchi, oltre al mercato, capisca che il 4-2-3-1 necessiti di giocatori di buon livello per essere applicato, invece il 4-3-3 più coperto, insomma, rendono Man più pericoloso senza la necessità di coprire così tanto campo. Balog è marcatore uomo, Pecchi a gioca zona, e questo non si è ancora capito. Proprio in 20 secondi, Gianni, prima della conclusione, che Genoa Parma ti aspetti?
Ma un Genoa Parma diverso da quello che abbiamo visto all'andata, anche perché nel Genoa è cambiato l'allenatore e nel Parma è cambiato un po' anche la mentalità. Infatti, tu facevi cenno ai sistemi di gioco 4-2-3-1, 4-4-2, sono numeri che lasciano un po' il tempo che trovano, e naturalmente non si parla di tattica, ma attingendo anche a quelle che sono altro tipo di mentalità, parliamo più di strategia. Il Parma l'ha un po' cambiato, più compattezza, più densità. Più che di sistemi di gioco bisogna parlare di questo, un Parma un po' più chiuso, un Parma che riesce a controllare e a da maggiore cura a quelli che sono la capacità di coprire gli spazi in fase difensiva. Questo è il nuovo Parma, il nuovo Genoa ancora non si capisce com'è, lo ha detto il collega di Genoa che tu hai intervistato all'inizio della tua trasmissione, Vieira è molto tranquillo e a volte la tranquillità è la dote dei forti condottieri, quindi questa è già una cosa positiva per quanto riguarda il Genoa, e la tranquillità deve essere quella che Pecchia deve avere nel corso di queste partite, soprattutto in questo mese decisivo con tanti rumors di mercato. Ricordiamo che è la prima volta degli ultimi anni che si gioca mentre c'è il mercato, quindi anche questo è un aspetto da non sottovalutare, soprattutto per quanto riguarda il Parma. Pecchia deve essere bravo anche a distogliere un po' i giocatori da questo tipo di situazione. Un'ultima notazione, sì. Alberto, non so se sei in chiusura, su Cicizzola, visto che non me l'hai chiesto, me lo chiedo da solo, e voglio citare appunto il mio direttore Gabriele Maio, che in più di un'occasione ha detto che non ci vuole un terzo portiere, ma ci vuole un primo bis o un primo che possa in caso di bisogno essere un portiere affidabile per sostituire Suzuki. Sono d'accordo in parte su questo, ma sono d'accordo anche sul fatto che se Cicizzola doveva essere venduto lo si doveva fare forse all'inizio, però poi non ci si fidava forse al 100% di Suzuki. Ora, dopo la prestazione di Torino e non solo, Suzuki ha dato quelle garanzie che permettono al giocatore di essere un titolare fisso, però attenzione, Corvi è un giocatore giovane, però anche dal punto di vista numerico servirebbe forse un altro portiere.
Sì, abbiamo detto, questo è un tema che fa sicuramente dividere gli addetti ai lavori e i tifosi. Vedremo come proseguirà il mercato su questo. Intanto Colombo arbitro, auguri, scrive Francesco, e onore invece a Cicizzola, scrive un altro nostro ascoltatore. Gianni, grazie e buona partita.
Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao Alberto.
Ciao, ciao, grazie a Gianni Barone, grazie a Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la nostra programmazione, un saluto.